Marte.
Ci siamo con Marte Sport Live, vigilia di Napoli-Torino. Napoli obbligato ancora una volta a vincere con la testa, chissà o meno, alla Champions. Ne parliamo insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto regia Gigi Soriani, anche Gianluca Gefuni mi ha preceduto. Continuiamo a parlare del Napoli, di Napoli-Torino, di Osimhen che arriva a quota 100 in Serie A, nel club dei 100 del Napoli, in massima serie, ma anche dei cambi per domani sera contro il Torino, che ha tanti assenti, ha due assenti importanti, Ricci e Ilic. Il Napoli però non avrà certamente Rachmani e neanche ancora Ngonga. Aspettiamo il report anche da Castelvolturno. Oggi anche il compleanno di Luciano Spalletti, 65 anni, auguri ovviamente al CT nazionale, indimenticabile, e ovviamente allenatore del Napoli, dello scudetto, dal terzo scudetto. Tra un po' ascolteremo anche uno stralcio di un'intervista resa a cronaca di spogliatoio Francesco Ciccio Calzona, e ne parleremo anche con il collega che lo ha intervistato, fedele contro tutto, insomma tante cose oggi in questo Marte Sport Live, a partire dal collega telecronista e non solo di DAZN, Riccardo Mancini. Ciao Riccardo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Eccoci, grazie per essere con noi. Hai commentato Torino-Fiorentina, in cui il Torino in teoria avrebbe perso punti nello spareggio per l'Europa, in realtà ne ha guadagnato uno perché ha giocato in 10 contro 11 contro i Viola.
Sì, sai Dario, è una squadra molto solida, questa è stata un po' la sensazione in questo momento, perché Juric ha anche un po' cambiato filosofia secondo me, vedendo il Torino di oggi e confrontandolo con il Torino di qualche tempo fa. È una squadra che sì, ti viene a prendere a tutto campo, molto intensa, molto solida appunto dietro, che però propone calcio. Ecco, è questa doppia arma che il Torino sta sfruttando secondo me molto bene. E gli ha permesso ovviamente anche di respingere gli attacchi della Fiorentina in 10 contro 11, un'espulsione così abbastanza singolare, definiamola così, da parte di Ricci, forse un po' esagerata, ecco, per le modalità con cui è arrivata. Però insomma è una squadra che può disturbare il Napoli, è una squadra spigolosa, ecco, forse l'aggettivo migliore per definirla è certamente questo, perché appunto è una squadra che corre tantissimo, ma è anche una squadra che sa proporre calcio.
È vero, e tra l'altro le squadre di Juric, squalificato anche lui, danno un po' fastidio alle squadre del Napoli di questo tipo, quelle di Sarri, di Spalletti e quindi anche di Calzona. Sfida contro sfida, è l'ultima occasione per il Torino per entrare nel corso per l'Europa, però anche il Napoli ovviamente non può assolutamente sbagliare partita.
Beh sì, il Napoli ha una bella chance, maggior ragione perché gioca in casa, perché in un ottimo momento, finalmente con i suoi talenti che stanno tornando a brillare un po' sulla falsa riga dell'anno scorso, però sì, anche il Torino vuole giocarsi le sue carte, l'ha spesso detto Juric anche nel prepartita della sfida con la Fiorentina, e insomma ci crede ancora, però è chiaro che la lotta sia molto complicata, soprattutto per il Torino. Il Napoli invece è lì, il Napoli se la può giocare veramente, e soprattutto vedendo come stanno rendendo le sue stelle, come Calzone è riuscito anche in qualche modo a normalizzare un po' la situazione e a dare spunti diversi, se vogliamo anche simili a quelli dell'anno scorso, con i giocatori che insomma stanno rendendo in maniera totalmente diversa rispetto a quanto fatto sia con Mazzarri sia con Rudy Garcia.
Nei pericoli il Toro, che potrebbe far giocare Okere, che non Sanabria, no? Per dare maggiore velocità nelle ripartenze, con Zapata centrale, con Vlasic ovviamente, o proprio anche la tenuta, l'aggressività del Granata, possono essere per il Napoli i maggiori pericoli.
Sì, sicuramente l'aggressività, perché come ti dicevo ti viene a prendere tutto campo il Torino,
sì,
quindi certo, non hai molto tempo per ragionare, ecco. Però sai, è una squadra che a livello di proposta di calcio propone un Vlasic lì tra le linee, che è forse l'uomo chiave di questa squadra, perché è uno che ti detta i tempi, perché ti viene incontro quando hai il possesso con i difensori, con i centrocampisti, però è anche uno che sa suggerire le punte, uno che sa attaccare la profondità, è uno che ti fa tante cose, e credo che sia proprio l'elemento chiave del pensiero tattico, della filosofia, dei concetti di Juric. Credo che proprio lì si giocherà la partita tra Vlasic, magari a confronto con Lobotka, che dovrà essere bravo a seguirlo. Insomma ci sono un po' di chiavi di questa partita, però la principale secondo me è quella relativa al gioco in mezzo al campo, perché il Torino sfrutta molto, no? Anche la sua capacità di palleggio. È vero che mancheranno due palleggiatori interessanti come Rich e Ilic, però sai, l'intensità abbinata a questa qualità nel profondo e nella qualità palla al piede può essere uno dei problemi principali per il Napoli domani. Poi sì, Okereke è un attaccante diverso rispetto a Sarabia, secondo me, che non sta vivendo un momento eccezionale, perché poi in questo momento veramente neanche con le mani la butterebbe dentro, ma perché è un momento molto sfortunato per lui, fa le scelte sbagliate anche contro la Fiorentina, ha avuto una chance molto importante a tu per tu con Terracciano e l'ha sbagliata, ma per la mancanza di fiducia e di consapevolezza in questo momento. Magari Okereke può rappresentare, ecco, un altro spunto di impulso diverso per il Torino, e ovviamente poi l'attenzione maggiore a livello offensivo va posta su Zapata, perché è un giocatore che sa trascinare, aveva segnato contro la Fiorentina e gli è stato annullato, è un giocatore che in questo momento si vede, si percepisce sia bene fisicamente anche mentalmente.
Vedremo domani sera. Intanto, Riccardo, grazie sempre per il tuo intervento, buon lavoro e buona giornata. Ti sentiamo dove domenica, in questo weekend?
Allora, in questo weekend di lunedì, Udinese, poi su un doppio appuntamento di Serie B, quindi sarà un lungo weekend.
Ah beh, insomma, scalda la voce, Riccardo, non c'è bisogno.
Esatto.
Grazie per il tuo intervento.
Stasera la Fiorentina, perché poi non ho dimenticato anche la conferenza dell'Europa League.
Anzi, servono assolutamente le vittorie anche in chiave Napoli, intendo, oltre che perché siamo italiani, delle squadre anche di Conference Europa League per restituire un po' di distanza, per confermare un po' di distanza alla Germania, che ha recuperato in questo ranking, riparlo del quinto posto per la Champions, con l'eliminazione purtroppo della Lazio a favore del Bayern. Però l'eliminazione dell'Ipsia ha rimesso un po' l'Italia nelle condizioni di poter allungare tra Conference, Europa League, ovviamente anche poi le gare di Champions di Inter e Napoli. Grazie Riccardo ancora, buona giornata. Grazie davvero. Riccardo Mancini, allora il Napoli si allena oggi ovviamente, però abbiamo detto che avremmo fatto sentire uno stralcio dell'intervista resa in esclusiva da Ciccio Calzona a Cronaca di Spogliatoio. Tra un po' avremo anche in diretta il collega Emanuele Corazza che l'ha realizzata, interessante, carina, andate a vederla su Instagram anche in video, però l'ascoltiamo perché appunto Calzona svela il momento in cui è stato chiamato dal Napoli, dove stava, che cosa ha fatto e come ha reagito. Ascoltiamo.
Che effetto ti ha fatto?
Mi trovavo in Calabria perché i miei genitori vivono lì, ho un fratello che vive lì, sono andato dovevo stare 4 giorni con loro, e in quel momento mi trovavo lungo mare, che ho l'abitudine di andare a camminare quasi tutte le mattine, ora no, che non ho tempo, però nella normalità facevo i 10 km a lungomare, aspettavo un peschereccio che rientrava con il pesce fresco, volevo comprare un po' di pesce, e ho ricevuto la telefonata di un dirigente del Napoli, e chiaramente non ho comprato il pesce.
Ma senti, ma hai esitato per un attimo, cioè, rischio di bruciarmi, oppure in questi casi qua
Ma la telefonata è durata all'incirca 40 minuti, ascoltavo ma pensavo e non ho mai avuto il minimo dubbio di non accettare, anche perché la comfort zone non fa per me, io sono andato in Slovacchia, un paese che non conoscevo, per cui le sfide mi piacciono, Napoli fa parte della mia vita, tornare a Napoli e provare a dare una mano al Napoli in questo momento per me era una grande cosa.
Chi è la prima persona a cui hai detto guarda che mi sa che vado a Napoli?
Ma c'era mio fratello, stavamo camminando con lui perché siamo tutti e due sovrappeso.
E allora niente,
lui è stato, era con me, mi ha fatto segno che mi stavano chiamando, per cui lui l'ha saputo. A miei genitori non ho detto niente fino praticamente la sera, perché hanno una certa età, non volevo che si agitassero. Mio papà guarda il Napoli indipendentemente dalla mia presenza.
Comunque, com'è stata la prima volta che sei entrato al San Paolo contro il Barcellona, al Maradona, scusami, contro il Barcellona da allenatore?
Io, come ho già ripetuto, venivo su dalla Calabria con una macchina a noleggio e sono entrato in tangenziale e ho tirato giù il finestrino, ho tirato un urlo perché mi era salita talmente tanto adrenalina in mezzo al traffico per la gioia di essere a Napoli, di rivivere la quotidianità a Napoli. Ho tirato un urlo enorme e mi è salita l'adrenalina. Riesco a essere abbastanza misurato, diciamo, quando entro allo stadio, però questa volta non è stata come sempre, perché so di avere una grande responsabilità di rappresentare una regione, il popolo napoletano che penso che non ha uguali, per cui ho sentito il carico della responsabilità. E con me la mia famiglia, perché si rendeva conto che è una cosa importante per me.
E dunque, così Ciccio Calzona, cronache di spogliatoio, una lunga intervista, questo è uno stralcio, tra un po' ci faremo dire magari dal collega Emanuele Caurazza cosa altro ha detto, cosa altro è in programma sul profilo Instagram di Cronache di Spogliatoio. Ci fermiamo, tra un po' fedele contro tutti, andremo a parlare anche del Torino con Roberto Policano, insomma tante cose, ovviamente i vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Insomma, leggo i vostri messaggi di commento a queste dichiarazioni di Calzona, no? Che rappresenta un carico di rappresentare una piazza. Ho tirato giù il finestrino, ho fatto un urlo perché ero felicissimo di tornare a Napoli, di avere questo tipo di incarico nuovo da primo allenatore, dopo essere stato il vice di Sarri per 3 anni, il collaboratore di Spalletti per il primo anno del tecnico, oggi 65enne, campione d'Italia con Napoli lo scorso anno. Ma c'è Napoli-Torino, va anche riscattata la brutta figura del Napoli a inizio gennaio, forse il punto più basso o quasi di questa stagione come prestazione, la sconfitta per 3-0. Ne parliamo con un doppio ex che ha fatto grandi cose di qua e di là, il Napoli col Torino, Rambo, Roberto Policano, buongiorno.
Salve, buongiorno.
E grazie per essere con noi. Saluto anche il collega del Corriere della Sera, Ciro Troise. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, caro Roberto, insomma, Napoli-Torino è un po' la storia della tua vita, diciamo, anche se hai giocato anche altrove, ricordiamo, no? Al Genoa, ovviamente alla Roma. Però, insomma, è una gara importante per entrambe. In questo momento il Napoli però non può permettersi più di sbagliare.
È importante per il Napoli per continuare questa striscia positiva che si sta creando, per cercare di raggiungere una posizione importante, per il Torino da uscire fuori un po' da questo alti e bassi che continua ad avere, che manca di continuità, quindi non sarà una partita semplice per il Napoli affrontare squadre come quella di domenica del Torino, di Juric, che è una squadra molto aggressiva, che sicuramente andrà a marcare dura uomo a tutto campo, quindi ci sarà poco tempo per pensare per i centrocampisti. Sarà una gara sicuramente dura, però il Napoli, ripeto, dopo i 6 punti che ha preso nelle ultime domeniche, sotto l'aspetto del così dell'entusiasmo è cresciuto e quindi certo, dovrà sfruttare ancora questa scia che ha.
Ciro, prima di chiederti delle cose, hai una domanda tu per Roberto Policano?
Mi chiedo tatticamente quale potrebbe essere la chiave della partita, visto l'atteggiamento del Torino che fa un pressing aggressivo a tutto campo. In che modo il Napoli può sfruttare Osimhen, che contro squadre come il Torino ha sempre fatto male all'avversario?
Ma indubbiamente, se cerchi di giocare con possesso palla, giro palla e tutto quanto, potresti trovare delle difficoltà, perché è una squadra che si sa chiudere bene, sa chiudere gli spazi. Forse potrebbero un pochino soffrire, essendo una squadra che ti pressa molto e quindi sale molto anche come baricentro e come linea della difesa, potrebbe soffrire un pochino le giocate subito in verticale per le corse di Osimhen, Caraschelia e Politano degli esterni. Quindi sicuramente le palle in verticale saranno quelle che metteranno più in difficoltà il Torino.
Roberto, nel salutarti ti chiedo, ma in questo momento ci sono, diciamo, un posto solo disponibile per la Champions, magari saranno 2, poi Europa League e Conference League. In questa lotta per l'Europa, vedi favorite quelle che stanno sopra il Napoli, o il Napoli ha qualche possibilità? Bologna, Atalanta, Roma. Bologna, Roma, Atalanta, Napoli, questa è la classifica al momento.
Ma il Bologna mi sta così un pochino stupendo, però continua a fare risultati, sintomo che è una squadra che sta bene, che è consapevole delle proprie forze, dei propri mezzi, quindi fino alla fine non mollerà e tenterà di fare il miracolo tra virgolette, quindi credo che bisogna sperare nella quinta e quindi fare la corsa sull'Atalanta e sulla Roma indubbiamente.
Sì. Intanto Rambo Policano, molti ce lo chiedono, il soprannome se non vado errato che ti coniarono per te i tifosi del Torino, giusto Roberto?
Sì, me lo porto già da lì.
Esatto, però a Napoli pure fosti, diciamo, fosti chiamato sempre così. Che,
sì, diciamo, sì, sì, ma i tifosi del Napoli sono sempre stati molto così caldi nei miei confronti, accoglienti, quindi hanno mantenuto quel soprannome.
Roberto,
era già passato un Rambo per Napoli.
Era Rambo de Napoli, ovviamente, sì, assolutamente, è vero, ricordi bene. Roberto, ti chiedo un'ultimissima cosa invece su Traoré e sui nuovi acquisti del Napoli. Traoré può fare bene anche in futuro nel Napoli, può essere non solo di passaggio?
È un giocatore di talento, di qualità, che in una squadra come il Napoli può sicuramente trovare più spazio. Forse adesso sta pagando un po' non aver iniziato, diciamo, la stagione con i compagni, ma sicuramente sarà un elemento che potrà dare tanta qualità al centrocampo del Napoli nella prossima stagione.
Grazie Roberto per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie anche a voi, grazie.
Alla prossima, grazie Roberto Policano. Torno da Ciro Troise, perché insomma è chiaro che c'è martedì Barcellona-Napoli, domani però un'altra di quelle prove, Ciro, da non fallire, perché come si diceva qualche giorno fa con Maurizio De Giovanni, il Napoli è come un equilibrista che sta correndo sul filo senza rete, perché non può più sbagliare.
No, assolutamente, quando fai una rincorsa come quella del Napoli non ti puoi permettere di sbagliare. Poi è un'occasione importante questo weekend, perché c'è Napoli-Torino, c'è Bologna-Inter, c'è Fiorentina-Roma, c'è Juventus-Atalanta, quindi in termini di risalita può essere molto molto prezioso. Quindi con il massimo rispetto per Barcellona-Napoli, il Napoli deve iniziare a pensarci da sabato a quella partita lì, perché questa è una gara fondamentale, un altro snodo. Napoli-Juve ti ha consentito, dopo la vittoria di Reggio Emilia, ti ha consentito di attaccare la spina e tornare a far pulsare il cuore. Ora però devi macinare chilometri e la prima stazione è fondamentale.
Verissimo. Intanto report da Castelvolturno: Caiusta e Ngonga hanno svolto lavoro personalizzato in campo per Rachmani, prima parte allenamento personalizzato in campo e seconda parte in gruppo. Tutti e tre fuori domani sera, evidentemente, col Torino. Ti aspetti molti cambi, Ciro?
No, mi aspetto, ma ne parleremo sicuramente anche stasera, solo per la maglia. Certo. Mi aspetto la linea difensiva, Ostia, perché Rachmani non sarà rischiato. Mi aspetto Mario Rui, Zielinski con Traoré in Champions.
Certo.
E basta.
Che non si può rischiare neanche Traoré, no? Perché in questo momento il Napoli forse recupererà Caiuste per la panchina per martedì, intendiamo.
Sì, credo di sì, no? Credo di sì. Poi teniamo vivo un ballottaggio davanti, poi danno la Spadoni, ma non credo che ci sarà una variazione dall'inizio per l'attacco.
Sì, Ngonga non ce la fa, chissà, forse per Barcellona.
No, per Barcellona ce la farà. Io non, Ngonga è l'unico che tengo aperto ancora per domani.
Per una convocazione, magari, dici?
Almeno essere convocato, sì.
Poi ne parliamo appunto in solo per la maglia, anche su Teleclub Italia. Grazie a Ciro Troise, un abbraccio, a domani.
Grazie a voi.
A domani, a stasera, e poi chiaramente ti leggiamo domani sul Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera. I vostri messaggi al 339-666-9990. Qualcuno mi sa dire come mai DL non è riuscito a prendere Sartori, com'è possibile che il miglior dirigente italiano va a Bologna e non in una grande società come il Napoli? Grazie. Beh, Alfonso da Londra, che da anni De Laurentiis stima Sartori, ma è chiaro, diciamo, bisogna essere in due per lavorare insieme e bisogna che ci siano le condizioni giuste. Sartori è uno che non vuole allontanarsi troppo da casa, ma anche deve avere una certa autonomia, che a Napoli evidentemente non ha adesso, chissà, magari in futuro. Domenico scrive: questo è il mio 11 per domani sera, Meret, Mazzocchi, Osti, Cardomangeso, Somare Rui, Anghissallo, Botka, Zielinski, Kvara, Politano, Osimhen. Quindi senza Di Lorenzo, perché poi non ho capito, farlo risparmiare per martedì, non lo so. Francuccio camionista, sempre attivo con il cuore, ci saluta. Poi quest'altro amico Antonio, sempre prodigo di battute, introdotto in Serie A per Juric, la taglia gol Line Technology, incredibile, solo due giornate per questo schifo. A proposito di Juric, che appunto invece, a differenza di Calzone, che ha parlato a Cronache di Spogliatoio, intervista di ieri, l'altro ieri, invece non parlerà, come confermato, purtroppo noi non siamo d'accordo assolutamente, nel pre-gara di Napoli-Torino. Ha parlato invece Juric, come capita per tutte le altre squadre di Serie A, eccetto appunto il Napoli, confermando l'assenza anche di Tamese. Vojvoda invece recuperato, potrebbe giocare anche lui a centrocampo, con Linetti e Gineitis, che sono gli altri due mediani, Lizza per due posti su tre, insieme a Vojvoda evidentemente. Sono fiducioso su Gineitis, è pronto, un ragazzo si può costruire, sul quale si può costruire un ottimo futuro. Invece per quanto riguarda la partita col Napoli, ha detto chiaramente che il Napoli ha ritrovato certi concetti, il Napoli l'ho visto meglio, conoscono i concetti, sarà molto dura, e per quanto riguarda il modo di fermare Osimhen e Kvaratskhelia, sono fuori classe, ha detto Juric, devi lavorare sulle posizioni come Dybala a volte determinato, in un modo fuori dalla normalità, e quindi il concetto è bisogna fermare per le posizioni sulle palle che arrivano a questi due giocatori, ma poi non è che possiamo prevedere tutto. Così Juric, prima di Napoli-Torino, ne parliamo tra pochissimo anche con Enrico Fedele, quindi cominciate a riscaldarvi oppure semplicemente a ricordare il numero per interagire con noi tra qualche istante, 081 63 63 63. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora torniamo in diretta, i vostri messaggi al 339-666-9990, ci sono anche molte domande già per il nostro prossimo ospite, e intanto il Napoli fa anche sapere che, anzi raccomanda ai tifosi di anticiparsi, apertura dei tornelli già alle 18.30, c'è il pienone anche per Napoli-Torino e anche la festa della donna, quindi ci sarà molta confusione per strade, dunque per questo Napoli-Torino ore 20.45 che noi seguiremo ovviamente con un ampio pre-gara, collegamenti e aggiornamenti dal Maradona, sempre in diretta per raccontarvi la partita e poi il post partita con le voci dei protagonisti, ma con i vostri interventi allo 081 63 63 63, come dovete fare adesso.
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
Scatta il filo diretto con il direttore Enrico Fedele, che saluto, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti.
Eccoci qua, caro direttore. Allora, questo amico scrive, non riesco a telefonare, una domanda per il direttore: cosa pensa adesso della Salernitana, che aveva preso ad esempio rispetto al Napoli quando aveva richiamato il vecchio direttore sportivo e fatto acquisti di ex giocatori?
Ma hanno avuto anche degli input economici, non potevano spendere molto perché stavano in un indice di liquidità zero e quindi se non vendevano non potevano acquistare, hanno cercato di tamponare una situazione molto difficile.
Energia già ampia.
Solo, mi dispiace che Sabatini, che conosco molto bene, fa parte della mia generazione, che è molto competente di calcio, molti sono venuti per lui per riconoscenza, ma arrivare a questo punto, più che degli acquisti, come dicevo, mirati, bisogna fare gli acquisti di esperienza. Poi sai, quando non fai la preparazione succede sempre qualche cosa, cioè qualche cosa è stato sbagliato. Io dico la mia, l'ho detta, lo ripeto. Sosa, che io ho avuto come giocatore, è stato a Salerno, ha fatto bene, molto bene, però ha fatto un errore. Sapendo la rivalità agonistica tra Salerno e Napoli, pur avendo una clausola che glielo permetteva, lui è venuto a parlare con il Napoli. Certo. E questo ha offeso un poco.
Ha rotto qualcosa già, insomma,
dei salernitani. Forse in quel caso, ecco, i salernitani volevano che il presidente prendesse una posizione dicendo no, tu non puoi fare una cosa del genere perché c'è questa rivalità sportiva, se tu vuoi andare a Napoli vacci, vuol dire che qua non rimani più. Questa è stata forse, però siccome era una clausola contrattuale, se tu l'accetti poi la devi rispettare.
Certo, magari un po' più di riservo, ma in ogni caso purtroppo la cosa è precipitata a Salerno. Parliamo del Napoli, però direttore, intanto 081 63 63 63 per intervenire in diretta con Enrico Fedele. Domande contro le opinioni di Fedele, ovviamente mai contro la persona, lo dico sempre, ma lo ribadisco perché è obbligatoria questa cosa per quanto ci riguarda. Nel frattempo, direttore, però c'è il Torino domani sera e il Napoli deve pensare anche a governare un po' le forze in vista di martedì.
No, il Napoli deve giocare le partite con la stessa intensità. Ecco. Togliamo il turnover, io poi non è che mi piace.
Non è mai piaciuto a lei il turnover, peraltro.
Assolutamente, il turnover si fa con la squadra titolare, poi si vede come si fa, dopo 60-65 minuti si cambia o si dà il respiro a qualcuno. Il Napoli deve fare 9 vittorie, non mi scordate.
Sì, infatti questo amico dice giustamente, io capisco, fate il vostro lavoro, non so cosa intendi, ma bisogna battere il Toro e fare 27 punti nelle 11 gare restanti, Antonio D'Aversa, ma lo sappiamo bene, il Napoli non può sbagliare più nulla. È chiaro che stavolta indizi sono più confortanti di prima, no?
Il problema è molto chiaro. Aiutati che Dio ti aiuta. Se non dovesse andare bene, è difficile, Barcellona, lo dico già da adesso. Se non dovesse andare, no, vedo un grande ottimismo.
Su cosa poggia non si è capito, però, francamente.
Bravo. Allora, se noi praticamente non dovessimo superare il Barcellona e qualche squadra italiana inciampa, c'è la difficoltà del quinto posto. Esatto. Noi dobbiamo andare sul quinto posto, indipendentemente dal mondialite che ci interessa relativamente. Interessa a noi, alle squadre italiane, eliminare le dirette concorrenti per il quinto posto. Non so se mi sono spiegato.
È una bella lotta perché Bologna e Atalanta.
No, ma oggi per essere chiari, tanto per avere chiara la situazione, noi dobbiamo non andare ai rigori e superare il turno, perché se andiamo ai rigori perdiamo un punto e poi dobbiamo vincere una partita dei quarti,
sempre in chiave mondialito, ovviamente, non in chiave quarti di finale.
Certo.
Ricordiamo a questo proposito che molti ce lo chiedono, l'Italia in questo momento è sempre prima in questo ranking per il quinto posto con 15.714 punti, la Germania è seconda con 15.071 punti, ha accorciato con la vittoria del Bayern, però ha perso il Lipsia, e dunque l'Italia ancora 6 partecipanti, la Germania 4, anche l'Inghilterra ne ha 6.
Noi abbiamo perso la Lazio, però.
Lo so, sì, assolutamente. Però invece di 7 siamo a 6 l'Italia, invece di 5 a 4 la Germania, quindi è chiaramente oltre Inter e Napoli, l'Inter ha tutta
la
possibilità.
Anche
le altre devono andare bene, no? Atalanta, Roma, Fiorentina.
Bisogna eliminare. Anche perché la Spagna ha due squadre che se noi eliminassimo il Barcellona c'è anche l'altra sfida tra l'Inter e l'Atletico.
Esatto, e poi c'è l'Inghilterra, è terza a 14.250 punti con 6 partecipanti, è pericolosa.
L'Inghilterra è pericolosa.
Perché il Liverpool può andare in finale Europa League,
L'Arsenal è la squadra che va a 1000.
Quindi anche la Roma deve battere il Brighton, per dirne una, no?
La Roma deve battere
il Brighton. Tra l'altro stasera c'è appunto Roma-Brighton e la Fiorentina invece gioca col Maccabi. Direttore, le scelte di domani, io vedrei, lo so che adesso mi darà addosso, Raspadori o Osimhen Kvaratskhelia domani sera. Perché? Perché magari Raspadori può assistere meglio Osimhen negli spazi contro un Torino che viene a credere alto, no? Una scemenza.
Ma a me non piace Raspadori come esterno destro, dico la verità. Non piace, no. Io faccio sempre giocare i giocatori nei loro ruoli preferiti. Raspadori anche domenica ha dimostrato, domenica quando abbiamo giocato, ha dimostrato che cosa? L'intelligenza, l'astuzia dell'attaccante nell'area di rigore, no? Al di là dello schema, quello è uno schema preparato, perché è stato poi Ligiotti nella trasmissione dell'Infedele ha fatto vedere come questa ripartenza da lontano è stato fatto in una partita della Slovacchia, proprio la stessa cosa,
lo schema proprio di Calzona,
il rigorista segnò, però partirono in abbrivio tre giocatori, quindi questa è stata una bella intuizione,
infatti quello che serve al Napoli, match analyst, leggo qua a destra e a sinistra, dicono sicuramente sarà imitata un po' come il coccodrillo sotto la barriera. Vero, perché spesso sulle respinte è questione di attimi,
ma il difensore
Ma il difensore, perché invece partendo da dietro, arrivando di slancio con il movimento.
Ma poi erano arrivati tre. Di Lorenzo, Raspadori e Anghissà.
Sì, sì, infatti è vero. Addirittura Raspadori ha anticipato, per fortuna Anghissà, dico io, perché secondo me avrebbe tirato fuori.
Sì, sì.
Ma anche di Lorenzo, che era forse in una posizione migliore, tant'è che ha tirato di sinistro. Andiamo però al telefono 081-6363-63. Angelo, buongiorno.
Buongiorno, una domanda veloce al direttore Fedele. Adesso che è cambiato l'inerzia, quando le cose andavano male, noi dicevamo, diciamo, i cosiddetti panchinari, non li vedevamo. Cioè, come questo Listrom, come questo Nathan, come questo Mazzocchi. Adesso in questo rush finale si punterà soltanto sui 11-12 titolari, questi 11-12 finali, o ci sarà
o servono tutti,
per qualche dico turnover alla Benitez, ma non giocare alla Sarri, diciamo, che giocava sempre con gli stessi.
Chiarissimo, grazie Angelo.
Credo che oramai, no, io 7-8 giocatori li farei sempre giocare, con Osimhen che deve giocare sempre, insieme a Kvaratskhelia che deve giocare sempre. Ci potrebbe essere qualche alternativa a sinistra, tra Oliveira o Mario Rui, a destra, come abbiamo detto, questa cosa. E poi ci sta Trapolitano e Raspadori, e ci sta questa alternanza. Io non la reputerei per i miei gusti un'alternanza tra Zelischi e Traoré,
anche se poi domani sera
il difensore viene squalificato. Però se vogliamo poi fare una valutazione molto attenta, e anche una valutazione che sia al di là di quello che può essere il tifo o la preferenza, questi ragazzi Nathan e Lindstrom sono venuti tre allenatori, non è che giocano, allora qualcosa non va.
No, ma infatti è chiaro che qualche motivo c'è. Bruno scrive, lo chiede, ma facciamo pure i calcoli, ma con questa difesa e anche Oliveira imballato la vedo nera. Ecco, domani sera Oliveira o Mario Rui? E poi in generale è chiaro che il Napoli ha difensori non di altissimo livello, no? Non c'è neanche uno di livello altissimo. Si può migliorare in cosa nella fase difensiva, direttore?
Ma guarda, è quello che mi ha preoccupato di più. La Juve, che non ne riesce da 7-8 domeniche a fare più di due palle gol se non sui calci d'angolo, e aveva fatto una vittoria, due pareggi e una sconfitta, viene a Napoli e fa 7 palle gol.
Anche su 2-3 errori del Napoli, tra l'altro.
Bravo, ma su 2-3 errori, uno di posizione.
Abbastanza evidenti.
Uno di posizione, l'altra di mentalità, di questo giocare dal basso, sì, io sono d'accordo, impostiamo dal basso ma senza rischi.
Direttore, in effetti, se vogliamo tornare sul discorso, Oliveira e Traoré hanno commesso errori molto banali, cioè un passaggio a due metri.
Ma anche Di Lorenzo, quando è scattato sul filo del fuorigioco, ha preso il palo Vlahović, è salito
di posizione,
certo. Quindi la cosa che mi preoccupa, e che poi mi preoccupa anche per quanto che riguarda la partita con Barcellona, è questa facilità delle squadre avversarie di penetrare nella difesa avversaria, nella difesa del Napoli, che ha un attacco che può far paura, ma una difesa che fa più paura di questa.
Purtroppo, ma domani chi gioca? Mario Rui o Oliveira? Chi dovrebbe giocare per lei?
Ma vedi, io credo che il Torino sia una squadra che gioca a uomo. Juric è l'allenatore che non sarà più l'anno prossimo del Torino, però ha le stimmate di Gasperini, il quale Gasperini ha le stimmate di Guidolin, cioè tutti che giocano a ridosso, tutti che giocano.
Lei dice Bellanova, Mario Rui non è un confronto giusto? O sì?
Lo vedo, è difficile, però che cosa dà Mario Rui? Dà qualche cosa in più nella fase offensiva, soprattutto sa scalare bene sulla catena di sinistra e crea dei marchi maggiori per Camara. Ecco, questa è la verità.
Allora ci fermiamo per due minuti, poi torniamo con Enrico Fedele. I vostri messaggi al 339-666-9990 ed anche se volete ancora telefonate allo 081-6363-63, torniamo tra giusto 150 secondi.
Marte Spotlight. Marte. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, salutiamo anche Diego Lagrasse dal del vetro insieme a Gigi Soriani. Finalmente c'è qualcuno che, insomma, sa fare le cose tecniche, giusto Gigi? Occhio a Soriani che va in Germania, va all'estero, esportiamo il prodotto marziano anche all'estero. Però torniamo a Napoli-Torino, Enrico Fedele ci ha chiamati. Sergio, buongiorno Sergio.
Buongiorno.
Vai, domanda.
Una domanda per Fedele.
Sì.
La Calzona, come vanno le cose, comunque vada, potrebbe essere di confermato, visto che De Laurentiis prese Sarri per una scommessa, diciamo.
Grazie Sergio, direttore.
Credo di no, pur riconoscendo a Calzona un ottimo lavoro che io reputo un fratello maggiore dei calciatori. Voi dovete sapere che spesso il confessore dei giocatori che sono un po' scontenti o che chiedono dei chiarimenti è l'allenatore in seconda.
È vero, sì.
E quindi quando c'è questo tipo di confidenza, delle volte si instaura un rapporto che difficilmente si fa con l'allenatore, del quale magari qualcuno ha timore riverenziale. Quindi sicuramente, ma Calzone credo che sia un ottimo uomo di campo, ma non credo che, a meno che non vince tutto quello che deve vincere, però credo che ci siano altri orientamenti.
Buongiorno, sarò pazzo, ma domani metterei Lindstrom titolare come mezzala sinistra, scrive Antonio. Che ne pensa Fedele?
Che è un rischio. Ma non perché è un rischio che se le cose non dovessero andare bene si dirà ti sei giocata una delle carte, delle wild card per poter fare un miracolo. Il Napoli non può prescindere dai titolari fissi o da quelli che Calzona reputa fissi, senza sapere, purtroppo dovrà fare a meno per un errore tecnico e anche diciamo di puntiglio di Zelischi, perché ci troviamo con dei centrocampisti nelle coppe proprio ridotti all'osso.
Anche per questo domani
volevo fare una riflessione, insomma, se mi piace invadere un po' il tuo campo ogni tanto.
Prego.
Notavo che né Elmas né Kim giocano.
Kim ultimamente, Elmas praticamente non ha mai giocato titolare o quasi nell'Ipsia.
E Kim ha perso
Kim ultimamente
sì. Per con De Ligt, il giocatore della Juve.
È uscito dalla Coppa d'Asia.
Vedete come il calcio è
incredibile. Cioè, soprattutto Kim, perché Elmas va via perché vuole giocare e non gioca.
È questo ti stavo dicendo. Vedi come noi creiamo delle volte dei falsi personaggi, dei falsi miti, dei falsi scontenti, oppure dei santi e dei beati, e poi ti rendi conto perché non gioca nel Bayern.
Oddio, sino a novembre ha giocato anche molto bene, poi un po' di crisi con Tuchel,
come vedi anche, sì. Capita sempre qualche cosa, no? Quindi prima di giudicare un calciatore, prima di dire il Napoli dipendeva da Kim,
non esagerare. Bene Bazzani un paio di giorni fa ai nostri microfoni, sì, Kim era molto importante, ma anche poi la fase difensiva che è cambiata e tutto il contesto.
Ma due cose, la fase difensiva del Napoli con Kim era una fase difensiva organizzata ma soprattutto preparata da un punto di vista atletico, tu non potevi arrivare anche magari tanti, con la qualità ci arrivavi con la corsa. Oggi il Napoli è partito purtroppo da una situazione atletica da giugno, da luglio in poi, agosto, in una situazione sempre
deficitaria
nei confronti degli altri.
Ma domani il Napoli batte il Torino, direttore, nel salutarla?
È difficile, ma io credo che il Napoli ha tutte, poi vuoi la mia, non vorrei sbagliarmi, ma pare che sia girato il vento.
Vediamo, il vento tirerà anche domani, ispirerà perché fa freschino al Maradona. Grazie a Enrico Fedele, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Grazie a voi.
Un abbraccio, grazie. Tanti messaggi che arrivano, però saluto con grande piacere il direttore di Cronache di Spogliatoio, Emanuele Corazzi. Ciao Emanuele, buongiorno, benvenuto su Marte.
Ciao ragazzi, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere con noi, complimenti, abbiamo già assaggiato parte dell'intervista a Ciccio Calzona, molto carino, interessante come ha accolto e anche dove stava, insomma, no? tra Calabria, Lungomare, Peschereccio e poi arrivato a Napoli ha emesso quell'urlo liberatorio, perché Calzona davvero tiene a questo incarico a Napoli.
Beh sì, sai, a me affascinava molto prima di incontrarlo capire come vivesse questo personaggio, che io ha fatto l'impresa con la Slovacchia, però rimane un uomo dello staff, quindi in genere un uomo ombra. Io mi immagino Calzona a prendere un caffè, non credo che in tanti lo riconoscessero, se non erano suoi amici, no? Certo. E questo invece si è trovato in pochi giorni con un mondo completamente ribaltato, perché si è trovato addosso la responsabilità di una città e tra l'altro con tante cose ancora da poter fare, perché si pensa che con 4 punti per il mondiale per club puoi qualificarti in Champions League, puoi arrivare quinto in campionato, non è un traghettatore banale, mi sono un traghettatore alla Di Matteo quando ho preso il Chelsea, quindi ero curioso di vedere questa persona. Ho trovato una persona molto pacata, molto dialogica, molto abile nel capire cosa serve in un tempo ristretto. Infatti ha richiamato Francesco Sinacci, che io prima con il direttore parlavate delle condizioni atletiche del Napoli,
sì.
Ha riportato il preparatore di Spalletti come prima mossa, quindi è anche uno che viene accolto dallo spogliatoio perché ha subito fiducia e rispetto, considerato che lo conoscevano già gran parte dello spogliatoio perché era con Spalletti. Insomma, tutta una serie di cose, devo dire, molto positive, ho percepite.
È vero, e tra l'altro io, insomma, raccomando ai nostri ascoltatori di seguire su Instagram, su altri anche social, Cronache di Spogliatoio, perché saranno rilasciati altri stralci, giusto, sino a lunedì. Mi dicevi dell'intervista a Ciccio Calzona, però ti chiedo di spoilerare qualche concetto, così magari gli amici tifosi del Napoli andranno poi a seguire dalla sua viva voce cosa ha detto.
Sì, ma guarda, fino a lunedì, poi dopo uscirà tutta l'intervista integrale sul nostro canale YouTube, perché noi facciamo principalmente Instagram, TikTok e sì, YouTube, sì. Dove abbiamo trasmesso anche il mondiale per club, Supercoppa del Re, Supercoppa.
Tante cose molto interessanti, anche il talk anche con Stefano Borghi, spesso l'amico Stefano, quindi insomma tante cose molto belle. Per chi non dovesse conoscere Cronache di Spogliatoio, sono pochi credo i nostri amici ascoltatori, ve lo consiglio davvero, perché poi affrontano il calcio con grande qualità, con grande originalità.
Grazie, no, ti ringrazio. Guarda, ti posso dire su uno spoiler, io ero curioso di capire il suo impatto con Vara, dato che Vara è un giocatore che non ha allenato, e mi dicevano di Vara, tutti mi parlano molto bene del fatto sia che è uno molto settato, che si allena anche fuori dal campo, c'è cioè quasi la Cristiano Ronaldo, ma anche un ragazzo bellissimo, perché la prima preoccupazione che ha avuto quando è arrivato a Napoli era scrivere la fidanzata all'università a studiare, quindi ero insomma un personaggio che a me piace particolarmente tantissimo. E Calzona mi ha detto che ha trovato all'inizio un ragazzo leggermente introverso, ma è riuscito subito a entrarci in sintonia, tanto che dopo 2 o 3 giorni scherzava con lui, e lui ha quasi fatto un'autocritica dicendo: io all'inizio ho chiesto troppo velocemente a Kvara di cambiare le sue abitudini, ovvero la fase difensiva di Kvara era una fase in rincorsa, io gli ho chiesto di fare una fase preventiva difensiva per risparmiare energie, però Kvara è talmente un bravo ragazzo che mi ha talmente ascoltato che ha smesso di fare le cose che gli riescono meglio, no? Quindi ho capito che avevo sbagliato
si è applicato proprio totalmente, non badando al talento che ha, insomma, quindi la capacità di essere determinanti gli ultimi 30 metri, come lo è stato proprio con Calzona, sia col Sassuolo che con la Juventus. Emanuele, tra l'altro già in parte ne mi hai risposto, tu hai anche detto, proprio tu mi sembra, su Instagram, in quel colloquio, appunto quel dialogo, quel format che fate anche con Stefano Borghi, cioè di come sia importante per uno spogliatoio che il mister venga ben accolto, che entri subito in empatia, ma che sia anche rispettato. E giustamente hai detto, Calzona è partito con un vantaggio perché già era conosciuto da molti di loro.
Sì, guarda, io ho la fortuna di, avendo lavorato a Sky e DAZN e gestendo talent, quindi ex calciatori, ho la fortuna di confrontarmi spesso con ex calciatori, appunto, e quindi e che mi fanno capire come lo spogliatoio, che non è lo spogliatoio che ho vissuto io, che ho giocato fino alla prima categoria.
Ah, complimenti, non lo sapevo. non male, io fino alla Serie Z ho giocato, quindi insomma meglio tu che io.
Comunque, no, è stato Berami a sottolinearmi che tra l'altro voi conoscete bene,
certo,
un vostro calciatore del Napoli. Vallo mi ha detto: guarda, fiducia e rispetto nello spogliatoio sono fondamentali. Se il Napoli avesse preso, secondo me a caso, Giampaolo prima che lo spogliatoio iniziava a rispettarlo, passava un mese, tu perdevi un mese che non potevi permetterti di perdere. Invece Ciccio, dato che lo chiamano tutti così, era già per tutti quello che dialogava con loro nei momenti chiave, gente come Osimhen, si sentiva riportato in una zona, diciamo, di, chiamiamolo, comfort, che lo aiutava a rendere, Politano e tanti altri. Quindi in questo senso io avevo già citato questa cosa, che poi ieri ho portato anche a lui come fosse una carta d'identità che ti permette di passare subito ai controlli.
È vero, nel salutarti Emanuele, già mi hai risposto in parte facendogli ancora i complimenti per questa intervista a Ciccio Calzona. Cari amici, Cronache di Spogliatoio su Instagram, TikTok, YouTube, anche poi andate a seguirla anche prossimo stralcio tra qualche ora oppure domani, giusto per dare
adesso faremo un video al giorno.
Ah, ok, quindi domani.
È un video al giorno, quindi uno domani, uno sabato, uno domenica, e poi lunedì ci sarà l'integrale su YouTube che durerà
ora. Beh, insomma, bella intervista approfondita, interessante sicuramente, perché appunto in parte già mi hai risposto. L'uomo Ciccio Calzona, quanto ti ha, cosa ti ha trasferito, quanto ti ha conquistato, se ti ha conquistato?
No, ma tanto, anche perché guarda, ti dico, poi si è fermato a parlare dopo l'intervista a lungo, e questa è una cosa che io apprezzo sempre, no? Sintomo sono stati bene, che poi ci vogliono anche magari dire delle cose che non direbbero in davanti alla telecamera, ma non perché ti dicono anche segreti, però anche solo ti raccontano delle cose che ti permettono di conoscerlo meglio, certo, di leggerlo meglio, certo, di raccontarlo meglio, quindi no, sono colpito sia da questa piccola cosa, questo piccolo aggiornamento, ma anche da come mi sembra io abbia accolto e capito che è un caretaker per 3 mesi, caretaker è un supplente per 3 mesi, e in 3 mesi deve portare a determinati risultati. Ci vuole intelligenza e umiltà per capire che non sei uno che arriva a luglio deve stravolgere tutto, però in questo senso conoscere lo spogliatoio, che cosa funziona, credo che sia stata insomma una buona intuizione da parte di chi la messa lì.
È vero, speriamo in intuizione anche vincente. Emanuele, grazie per essere stato con noi, se vuoi facciamo altre chiacchierate in futuro, intanto ancora complimenti, appuntamento su Cronache di Spogliatoio per le altre parti dell'intervista a Calzona da domani in poi. Grazie e buona giornata.
Quando volete, grazie mille.
Grazie ancora, Emanuele Corazzi, direttore di Cronache di Spogliatoio. Ci fermiamo, arrivano Gigio e Timo per Sulle Mani questa sera 20:21, altro appuntamento con lo sport, Marte Sport Live, tiro al bersaglio con Francesco Marciano. Da parte mia, Dario Sarnataro è tutto, grazie a Gigi Soriani, si fa per dire grazie, vabbè, comunque grazie a Gigi Soriani in regia, un abbraccio a tutti voi e restate su Radio Marte, ciao.
Marte Sport Live.